Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati, è lui, e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Quanto alla fornicazione e ad ogni specie di impurità o cupidigia, neppure se ne parli tra voi, come si addice ai santi. Lo stesso si dica per le volgarità, insulsaggini, trivialità, cose tutte sconveniente. Si rendono invece azioni di grazie, perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è roba da idolatri, avrà parte al regno di Cristo e di Dio. E nessuno vi inganni con vani ragionamenti. Per queste cose, infatti, piomba l'ira di Dio sopra coloro che gli resistono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore, e comportatevi perciò come figli della luce. E il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per questo sta scritto: svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore è la voce, dice il Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbi, chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché sia nato cieco? E rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: ma non è quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Altri dicevano: sì, è lui. E altri ancora: no, no, ma è uno che gli assomiglia. Ma il cieco guarito diceva: no, sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Ed egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me l'ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: ma dov'è costui? Rispose: non lo so. Allora condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: e come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: ma tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: ma questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? E come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo, chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Così dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo, allora, i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Allora, chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E quello rispose: se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: ma cosa ti ha fatto? Come ha fatto ad aprirti gli occhi? Rispose loro: ma ve l'ho già detto, non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora cominciarono a insultarlo e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: è proprio questo che stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare niente. Allora gli dissero ancora: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: ma tu credi nel Figlio dell'uomo? Ed egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in Lui? E Gesù gli disse: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a Lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano. Quelli che vedano, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: ma siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome continuate a dire noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Gloria, gloria, cantiamo al 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 Signore. Siamo arrivati anche a questa quarta domenica di Quaresima e dopo il testo della scorsa domenica o dello scorso sabato che ci era stato consegnato appunto dalla parola ancora di Giovanni e ci aveva detto appunto il racconto della Samaritana, Oggi ancora Giovanni ci riporta questo testo del circonato, come quasi a caratterizzare questa domenica, che potremmo dire appunto la domenica della luce, il cieco che guarisce. Ma andiamo a capire bene allora il messaggio di questa domenica, che però noi vogliamo attingere soprattutto dalla lettera di Paolo che abbiamo ascoltato come seconda lettura, perché ci sono dei passaggi che sono veramente impegnativi e che ci fanno capire come noi dobbiamo essere appunto luce. Infatti, comportatevi perciò come figli della luce, il cieco che riacquista la vista. Allora, capiamo bene questi passaggi e questi, diciamo così, insegnamenti che Paolo vuol lasciare agli Efesini e quindi ovviamente vuol lasciare anche a noi. Sono impegnativi perché, provate a sentire la prima cosa che chiede Paolo, fatevi imitatori di Dio. È da poco? No. Poi, seconda, camminate nella carità. Poi, ancora, comportatevi come figli della luce. Poi, vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta. Questi sono i passaggi che però dobbiamo andare a capire. Allora, innanzitutto il primo passaggio decisamente impegnativo. Fatevi imitatori di Dio. E capite bene che qui cominciano a nascere delle domande. Per imitare Dio è chiaro che io lo devo conoscere, altrimenti come faccio a imitarlo? Poi, ma io sarò capace di imitare Dio? Ancora, ma in cosa consiste questa imitazione di Dio? Forse anche qui ci viene dentro una sorta di dubbio, perché non vorremmo cadere nella cattiva interpretazione di questo testo, no? Quello che ci riporterebbe al libro di Genesi, quando appunto è il diavolo che dice, no? Che stacca l'uomo da Dio, ma diventerete come Dio. Quindi, qui c'è una cosa molto delicata. Paolo dice, fatevi imitatori di Dio. E sembra che il diavolo parta proprio da qui, perché Paolo dice la verità. Gli uomini devono diventare imitatori di Dio. E il diavolo che cosa fa? Il diavolo dice, certo che dovete diventare imitatori di Dio, ma in che modo? E qui incomincia davvero la differenza tra diventare imitatori di Dio secondo l'insegnamento di Paolo e diventare imitatori di Dio secondo la tentazione del diavolo. Quando Gesù subisce la tentazione, se dovessimo riassumere la tentazione di Gesù, dovremmo riassumerla proprio così. Il diavolo che cosa propone a Gesù? Di diventare imitatore di Dio. Se sei figlio di Dio, se sei figlio di Dio, se sei figlio di Dio, sentite? È il diavolo che sprona, ovviamente, Gesù a diventare imitatore di Dio. Ma ovviamente questo spronare del diavolo a diventare imitatore di Dio è una forza diabolica. Perché? Perché il diavolo non si accontenta di dire a Gesù devi diventare imitatore di Dio, ma pretende, ecco qui il punto, pretende di essere lui a suggerirgli il modo di diventare imitatore di Dio. Infatti, di a queste pietre che diventino, te lo dico io, che facendo quello diventi imitatore di Dio. Gettati giù, te lo dico io, che se lo fai diventi imitatore di Dio, se sei figlio di Dio, è la sfida, se sei figlio di Dio. Quindi il diavolo ovviamente ha questo gioco, il gioco dell'imitazione di Dio. Ti gioca perché? Perché ti dice una cosa vera, devi essere imitatore di Dio. Ma ti dice la cosa vera, poi però ti dice: diventi imitatore di Dio solamente se ascolti me. Ha la pretesa di suggerirti lui il modo di diventare imitatore di Dio. E qual è appunto il modo, diciamo così, come possiamo riassumere il modo con cui il diavolo ti spinge all'imitazione di Dio? Allora, il diavolo ti spinge all'imitazione di Dio, però in che modo? Suggerendoti quella strada della imitazione di Dio che porta però all'affermazione di te stesso. Se sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane, così tutti adesso crederanno che tu sei figlio di Dio. Gettati giù, così tutti crederanno che tu sei figlio di Dio. Quindi il diavolo ti dice che devi essere imitatore di Dio, e va bene, però il modo con cui devi imitare Dio deve essere un modo che porta alla tua affermazione. Tu devi diventare capace di affermarti in nome di Dio. Perché diventare come Dio vuol dire diventare superiore agli altri. Diventare Dio vuol dire diventare più potente degli altri. Diventare Dio vuol dire diventare superlativo. Ecco allora, il diavolo spinge in questa direzione. Invece, l'invito di Paolo: fatevi imitatori di Dio. Ma qual è la strada per essere veramente imitatori di Dio nel modo giusto? E cosa vuol dire quindi essere imitatori di Dio? Paolo avvicina un altro piccolo passaggio. Fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi. Allora, Paolo mette insieme l'imitazione di Dio con l'essere figli. Cosa vuol dire? Allora, in che rapporto sta il figlio con il proprio padre? Il figlio giusto, con il padre giusto. Lasciamo stare le deviazioni ormai che diventano la maggioranza, Però, nella famiglia giusta, il rapporto del figlio col padre qual è? È il rapporto dell'obbedienza, è il rapporto della dipendenza, è il rapporto del riferimento. Perciò, diventare imitatori di Dio significa, e questo è, diciamo così, il messaggio vero, significa assumere dentro di noi l'atteggiamento di figli. Quindi l'atteggiamento dell'obbedienza. Io voglio ubbidire a Dio. Quello che Gesù risponde al diavolo: adorerai il Signore Dio tu, a Lui solo servirai. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sentite il figlio che dipende dal padre? Non di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Padre mio. Quindi Gesù è il figlio ubbidiente. E proprio perché è il figlio ubbidiente, cosa succede in Gesù? Che Gesù gode dentro di sé la pienezza della vita di Dio. Dio è totalmente dentro a Gesù e Gesù è questa presenza di Dio. Allora, essere imitatori di Dio vuol dire che, primo passaggio, che tu, ponendoti come ubbidiente a Lui, come desideroso di ubbidire solamente a Lui, Dio allora stabilisce dentro di te la sua presenza. E la sua presenza è la vita di Dio che è dentro di te. E Dio vuole così. Infatti Gesù, quando promette la presenza di Dio, dice: io vi manderò lo Spirito Santo che sarà dentro di voi. Quindi Dio vuole stabilire dentro di noi la sua vita, vuole farci partecipi della sua vita, vuole che noi diventiamo una cosa sola con Lui, vuole che noi ci fidiamo di Lui, vuole che noi ci lasciamo condurre da Lui. Allora tu che cosa sei? Tu sei lo strumento con il quale Dio si fa conoscere, come è stato Gesù. Lo strumento col quale Dio si è fatto conoscere. Però in quel modo lì tu sei imitatore di Dio. Quando la tua vita è messa nelle mani di Dio e Dio usa la tua vita per compiere il suo disegno, per compiere il suo volere. Oggi è anche la festa dell'Annunciazione e viene bene. Perché? Perché oggi guardiamo Maria di Nazaret, la quale ha capito perfettamente che cosa vuol dire essere imitatori di Dio, proprio perché si è posta come figlia. Nel senso che ha detto, bene, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. Cioè, prendimi pure, usami pure, perché tu possa compiere il tuo volere. Ma facendo questo, cosa è successo in Maria? È successo che dentro di lei si è posta la vita di Dio. Maria porta in sé la vita di Dio. Arriva da Elisabetta e la prima cosa che dice Elisabetta: a che debbo che la madre del mio Signore, interessante, la madre del mio Signore, cioè quella che porta il mio Signore. Certo, lei si era consegnata totalmente a Dio. Avvenga di me quello che tu hai detto. Ecco, imitare Dio significa così. Significa che tu dentro lo lasci agire e lasciandolo agire lo conosci, lo capisci, ma non solo. Lasciandolo agire tu ti lasci prendere da lui e lui ti usa perché tu possa diventare lo strumento col quale egli ancora una volta fa sentire la sua presenza in mezzo agli uomini. Così siate imitatori di Dio. Perché allora vedete che questo invito diventa, dicevo all'inizio, impegnativo, Perché non è l'imitazione di Dio lasciata così alla nostra iniziativa, no? Cioè, adesso vedo di imitare Dio e allora vado a cercare com'è Dio per poterlo imitare. No. L'essere imitatore di Dio comporta prima di tutto questo atteggiamento interiore, lo stesso che era in Maria. Ma tu sei pronto a ubbidire? Sei pronto a sottometterti a Lui? Sei pronto a fare la sua volontà? Vuoi fare la sua volontà? Vuoi veramente agire solamente come vuole Lui? Ma il Signore si può fidare di te? Può veramente dire, io ti posso usare per il mio progetto, per il mio disegno, per la mia volontà? Posso usarti liberamente? Gesù si è consegnato liberamente, perché io non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che sta nei cieli. Perché io mi affido solamente a te. E infatti quello che io faccio, Padre, io non lo faccio da me, lo vedo fare da te. Quello che io dico, non lo dico da me, lo sento dire da te. Quindi Gesù è perfettamente sottomesso al Padre suo. In Gesù c'è la pienezza della vita di Dio. È imitatore di Dio. Parlo di Gesù uomo, eh? Certo che Gesù è già figlio di Dio, è il Verbo di Dio fatto uomo, più di così. Ma parlando dell'uomo Gesù è importante, perché l'uomo Gesù deve diventare il modello dell'uomo. Perciò l'uomo Gesù è l'uomo che ha dentro di sé tutto questo. È l'uomo che davvero decide di fare solo la volontà del Padre suo. È l'imitatore di Dio. Allora ecco, il primo passaggio. Fatevi imitatori di Dio. Fatevi, eh? Perché? Perché dipende dalla nostra decisione. E il fatevi significa, ma tu sei pronto a metterti in condizione di consegnarti a Lui, come ha fatto Maria di Nazaret? Sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che tu hai detto. Tu ti consegni come servo, ti consegni come uno che si mette a disposizione. E lui cosa fa? E lui ti trasforma in figlio. Infatti, quali figli carissimi. Ma tu diventi figlio perché lui ti trasforma come figlio, perché può porre dentro di te la sua stessa vita e godi quindi della sua paternità. E poi, secondo passaggio, e camminate nella carità. Ah, allora, camminate nella carità. Dentro dovete farvi imitatori di Dio e fuori dovete camminare nella carità. Ma cosa vuol dire camminare nella carità? Che cos'è questa carità? E Paolo non ci lascia così, come dire, l'iniziativa di inventare noi come deve essere la carità. No, no, anche qui ci aggiunge un pezzettino e ci dice: nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi. Ah, quindi, di nuovo, Gesù diventa il modello di carità. Ma in cosa consiste la carità di Gesù? Qui lo dice: vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Ma ha dato se stesso per noi perché? A cosa è servito? E poi, ha dato se stesso a chi? Ecco, la carità allora per Paolo, quella carità che vediamo in Gesù, consiste in questi due passaggi: dare se stesso offrendosi a Dio in sacrificio. Allora, per noi, ovviamente, ha dato se stesso. Cosa vuol dire? E vuol dire proprio così, che la carità incomincia da qui. Incomincia con il consegnarsi totalmente a Dio, ha dato se stesso. Vi ricordate San Paolo, quando ripete nella sua esperienza la stessa situazione? Lui vuole imitare Gesù in tutto. Ebbene, allora come fa? Dice: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cosa ha fatto San Paolo? Ha dato tutto se stesso a Gesù. Perché dando tutto se stesso a Gesù è sicuro di aver dato tutto a Dio. Allora, ha dato se stesso a Dio, ma per fare? E diciamo, si è offerto a Dio in sacrificio, perché? Cosa doveva fare Dio? Perché Dio ha bisogno di questo sacrificio di Gesù? Perché ha bisogno di questa donazione di Gesù? E perché Dio doveva riscattare gli uomini dal peccato. E quindi l'azione di Gesù serve a Dio per riscattare gli uomini dal peccato. E che cos'è il peccato? Il peccato è quella famosa tentazione del diavolo che ti insinua di imitare Dio affermando te stesso. Perciò il peccato imprigiona l'uomo perché non gli permette di vedere chiaro il volto di Dio. Quindi non gli permette di godere questa bellezza, di diventare figli di Dio. E Gesù allora dice: io mi consegno a te, Padre, perché tu possa realizzare il tuo progetto, quello di ridare agli uomini la tua verità, perché gli uomini possano salvarsi. E allora ecco, Gesù si consegna al Padre. E questa consegna al Padre, perché lui diventi lo strumento con cui Dio richiama gli uomini alla verità, viene chiamata da Paolo carità. Gesù cammina nella carità, cioè tutto quello che fa è obbedienza a questo disegno di Dio: richiamare gli uomini e richiamarli con la forza della verità. Quindi la presenza di Gesù è un richiamo continuo alla verità. La presenza di Gesù è un dire agli uomini: se voi mi state vicino, vi posso garantire la vicinanza di Dio. Vi ricordate domenica scorsa, il testo della Samaritana era meraviglioso, quando appunto Gesù dice: vedi, io ho un'acqua che disseta per la vita eterna, anzi, se tu prendi quest'acqua farà scaturire dentro di te una sorgente. Allora, quella donna deve capire che cosa gli sta dicendo Gesù. Ma cosa ha fatto Gesù con quella donna? Ha consegnato Dio, perché quell'acqua che zampilla è davvero la presenza di Dio. Quindi quel Gesù in quel momento è stato lo strumento del Padre. Quindi quel Gesù che si mette lì, che parla con la samaritana, che dice queste cose alla samaritana, che cosa fa? È davvero uno che cammina nella carità. Perché? Perché ha consegnato a quella donna la possibilità di riconoscere il volto di Dio. E quella donna ha capito perfettamente. Era quello di cui avevo bisogno. Quel Gesù è veramente l'uomo della carità. Perché? Perché con la sua presenza, con le sue parole, col suo modo di fare, col suo modo di essere, fa sentire agli uomini la vicinanza certa di Dio. Quindi vedete, Paolo dice ai suoi cristiani: camminate nella carità, ma nel modo con cui Cristo ha camminato nella carità, non come volete voi. La carità non è il fare l'elemosina. La carità non è essere attenti a chi ha fame, a chi non ha i vestiti, ok? La carità è una cosa molto alta, molto alta. Perché? Perché la carità è davvero questa. È il tuo stato di consegna a Dio perché Dio ti possa usare. Tu allora diventi carità, perché allora Dio ti usa. E dovunque tu vai, tu lascerai l'impronta di Dio, lascerai l'impronta di Gesù, ovviamente, no? Ma questa è la carità. Quando tu riesci a dare l'impronta di Gesù dovunque tu vai. L'impronta di Gesù, non la tua. Quindi la vera carità non è l'esibizione delle tue possibilità, non è l'esibizione del tuo buon cuore. La carità è quando tu lasci l'impronta di Gesù. Perché appunto camminate nella carità vuol dire così, vuol dire dovete camminare come Gesù ha camminato nella carità nei confronti del Padre suo. Altrimenti Paolo era inutile che ci diceva camminate nella carità nel modo che anche Cristo vi ha amati, no? Poteva benissimo lasciarci nella libertà di interpretare, no? Camminate nella carità, boh. Poi inventatela voi com'è la carità, come fanno oggi comunque. Vabbè. Paolo no, Paolo ha scelto il modello di carità. Gesù, solo lui è modello di carità. E da ultimo, l'ultimo passaggio. Dunque, la conclusione, vigilate attentamente sulla vostra condotta. Ah, bene. Allora, il progetto è che tu diventi imitatore di Dio e diventando imitatore di Dio, Dio ti affida una missione. Cammina nella carità. E tu che cosa fai? Cosa devi fare? Qual è la tua parte di fronte a questa missione che Dio ti affida? Quella di camminare nella carità. La tua missione, la tua risposta qual è? Il tuo impegno qual è? Vigila attentamente sulla tua condotta. Cosa vuol dire? Che cos'è la nostra condotta? Beh, la nostra condotta sono le nostre parole, i nostri comportamenti, insomma, il nostro modo di relazionare con gli altri, con le situazioni, con tutto, insomma. E Paolo dice: bene, il tuo compito, se hai capito bene la missione che Dio ti ha affidato, il tuo compito è vigilare sulla tua condotta. Quindi, adesso tocca a te. I tuoi comportamenti sono conformi alla carità? Quella di Gesù, quella che abbiamo detto prima, eh? Le tue parole lasciano veramente l'impronta di Dio? I tuoi pensieri vanno sempre solo nella direzione di dare gloria veramente al Signore Gesù? Insomma, i tuoi comportamenti sono veramente delle forme visibili, concrete, con cui davvero tu ti consegni e quindi diventano strumenti con cui Gesù si fa sentire ancora vicino agli uomini? Oppure i tuoi comportamenti non sono conformi a questa missione di Gesù? Infatti, Paolo l'aveva anticipato prima, quando ha detto: comportatevi, sentite qui, comportatevi perciò come figli della luce. Quindi vigilate sulla vostra condotta, perché voi dovete essere luce. E in che senso siete luce? Siete luce quando chi vi avvicina, chi vi ascolta, chi vi sente, sente che dentro di voi c'è uno spirito diverso, c'è lo spirito di Gesù che passa, perché il vostro modo di porvi, il vostro modo di parlare, il vostro modo di rapportarvi ha delle caratteristiche precise che non possono essere riducibili solamente a delle cose umane. C'è dell'altro. E che cos'è che c'è altro? Paolo quante volte ce l'ha ripetuto: bontà, mansuetudine, mitezza, benevolenza, amore, pace, tutte queste cose che non sono una costruzione, ma sono proprio quello che voi lasciate perché siete stati trasformati dallo Spirito di Gesù. Questa è la carità. Tutto il resto è un bla 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 che non serve a niente. Perché la carità è il tuo essere che si pone come un essere che ha servizio solo di Gesù. Perché tu devi fare il volere di Dio. E Dio vuole così. Perciò vigilate sulla vostra condotta e comportatevi, dice Paolo ancora, da uomini saggi. Ecco la saggezza. Ma che cos'è la saggezza? La saggezza è proprio la conoscenza di Dio. Perciò i vostri comportamenti attingeteli da questa bellezza, dalla conoscenza di Dio che vi è data, perché avete accettato di essere ubbidienti a Lui, di servire Lui. Siete diventati imitatori di Dio, perciò in voi c'è la saggezza. E la vostra saggezza allora guidi tutti i vostri comportamenti. Ecco, prendiamo spunto da questa lezione di stasera, che è una lezione che purtroppo non si fa più. Non si fa più. Perché? Perché ci sono delle cose più importanti oggi. Per esempio, guardate solamente, e non voglio essere polemico, lo accenniamo per l'ennesima volta, guardate che stravolgimenti vengono fatti sul tema della carità. E più nessuno ti parla della vera carità. Ma quella carità che ti viene presentata è sempre alla fine un'esibizione di te stesso. Certo, certo, con buoni sentimenti, con buon cuore, con tutto quello che vuoi, però è un'esibizione di te stesso. Non è la carità vera. La carità vera deve solo lasciare l'impronta di Dio. E non c'è bisogno di fare grandi cose. Tutto il tuo essere, dovunque tu vai, con chiunque ti trovi, in ogni situazione, tu devi essere capace di questa carità, perché comunichi solamente uno spirito che non è il tuo, è lo spirito di Gesù, che passa però attraverso di te, perché tu ti sei consegnato a Lui. Non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Maestro buono, e perché mi chiami buono? Guarda che uno solo è buono, Dio. Perciò, se in me vedi bontà, non devi attribuirla a me. È Dio che agisce in me. Tu arrivi a Dio. Non devi fermarti a me. Bellissimo questo, è l'uomo Gesù che parla, Quindi, ecco, noi dobbiamo arrivare lì. La carità è questa. La vera carità è questa. E però questa carità è la trasformazione proprio del tuo essere, del tuo modo di essere. Però è fatto solo se tu dentro fai tutti questi passaggi. Devi essere imitatore di Dio, devi camminare nella carità, vigilando poi sulla tua condotta. Che davvero il Signore anche stasera ci aiuti a capire bene questi passaggi, perché sono la risposta alla chiamata di Gesù. Quel Gesù che ci garantisce che se stiamo con Lui, siamo veramente con Dio. La vita di Dio è dentro di noi e noi possiamo dire chiaramente, siamo imitatori di Dio perché avendo in noi la sua vita, siamo figli e Lui è il nostro Padre. Ecco, Gesù viene per questo e anche stasera Gesù ci tende la mano, è come se ci dicesse, ma tu mi credi? Ma tu mi vuoi seguire? Ma tu ti fidi di me? E dobbiamo dare la nostra risposta. Certo, la daremo nella comunione, ma facciamo in modo che la comunione sia veramente una risposta forte, profonda, sincera, come quella di Maria. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. Al Signore la nostra invocazione. Aiutaci, Signore, a compiere il tuo volere. Oggi l'invito di Paolo agli Efesini è davvero impegnativo. Fatevi imitatori di Dio. È dunque necessario capire questo invito, come diventare imitatori di Dio. Non è certamente con la presunzione tipica dei farisei, degli scribi e dei sacerdoti che si diventa imitatori di Dio, perché già la presunzione non appartiene a Dio. In che modo dunque? Paolo continua dicendo che bisogna essere imitatori di Dio come figli. Si diventa imitatori di Dio assumendo l'atteggiamento di figli, che in Paolo significa essere ubbidienti. L'imitazione dunque è il fatto che ubbidendo a Dio, Dio pone la sua presenza in noi e plasma tutta la nostra vita secondo il suo volere. Così la nostra vita rende visibile il suo volere. È la nostra imitazione di Dio. L'invito è rivolto anche a noi e noi dobbiamo risvegliarci e capire questa responsabilità che Dio ci affida, saperlo imitare. Coscienti di questo, chiediamo, aiutaci Signore a compiere il tuo volere. Imitatori di Dio, e poi aggiunge, camminate nella carità. E qual è il cammino della carità? Subito Paolo aggiunge, nel modo che Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, Gesù mostra di camminare nella carità. Ma che significa questo modo di agire di Gesù? A chi ha dato se stesso? È chiaro che Gesù ha dato se stesso nel senso che si è consegnato al Padre suo, perché il Padre lo usasse in tutto per raggiungere lo scopo di strappare gli uomini dal potere del diavolo e ridare così agli uomini la possibilità di ricostruire una storia in cui si possa godere sempre della sua presenza e vivere la bellezza della vita umana. Perciò la carità di Gesù è consegnarci la presenza certa di Dio, perché noi possiamo consegnarci a Lui e vivere davvero come figli. Camminare nella carità per noi allora significa consegnarci a Gesù, perché ci usi come strumenti di continuazione della sua opera in mezzo agli uomini. Ancora chiediamo a Lui la sincerità con cui possiamo anche noi consegnarci a Lui e diciamo, aiuto. Poste queste premesse, Paolo continua e dice ai cristiani, vegliate dunque attentamente sulla vostra condotta. La nostra condotta è certamente il nostro modo di porci nelle varie relazioni che costituiscono la nostra vita quotidiana. Vegliare sulla condotta significa valutare con attenzione tutti i nostri modi di porci nelle diverse situazioni. In tutto, noi dobbiamo sempre porci la domanda fondamentale, il mio agire trasmette l'agire di Gesù? Chi mi vede, chi mi sente, chi mi avvicina? Può sentire che il mio modo di pormi non è per me, ma è un modo che vuole essere il frutto dell'obbedienza a Gesù? Insomma, il mio agire è davvero conformato sull'obbedienza oppure è solo una mia esibizione, un mio pormi, un mio affermarmi, un mio voler essere considerato? A noi dunque la grande responsabilità. vegliare attentamente sulla nostra condotta. Coscienti ancora di questa necessità, chiediamo. Padre, che nella umanità del tuo Figlio hai racchiuso la pienezza della verità e della grazia, fa che ciascuno di noi partecipi alla pienezza del tuo Figlio, perché viviamo anche noi nella luce della tua volontà, per Cristo nostro Signore.